Libera Radio, voci contro le mafie.
Grazie a Massimiliano Colletti che ci ha regalato qualche minuto stamattina per iniziare questa trasmissione di oggi di Libera Radio, Voci contro le mafie. Veloci, velocissimi, dobbiamo iniziare per una lunghissima, o meglio, una cavalcata, insomma, non lunghissima in realtà, perché abbiamo non tantissimi minuti nella trasmissione del mercoledì, lo sapete, con una classe che stamattina è arrivata di nuovo. Sono tante le classi che in questo periodo arrivano, ve la faccio presentare proprio dai primi tre protagonisti, che sono, ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
Chi siete?
Andrea Panciroli.
Stefano Pedretti.
Alessandro Lodi.
Della scuola?
Della scuola
Massimo Burgatti Cento.
Siete di Cento e siete un gruppo interclasse, perché ne siete di tante classi, questo gruppone che oggi è venuto anche, esatto, anche stavolta, insomma, come qualche settimana fa. È la seconda parte, diciamo, di questo grande gruppo di ragazzi della scuola, ripetete il nome, scusate?
Massimo Burgatti
Cento. Siete accompagnati stamattina da due insegnanti?
Sì, sì.
Chi sono?
L'insegnante Valentini, della classe seconda R.
Sì.
E l'insegnante Podovonic.
Esattamente, Gabriella ormai è di casa qui da noi, Gabriella appunto di questa scuola di Cento. Ragazzi, andiamo davvero a bomba. A questo punto abbiamo presentato la scuola, vi siete presentati, voi fate qualcosa di inedito stamattina per tutte le classi, tutte quelle migliaia ormai possiamo dire di ragazzi che sono passati qui a Libera Radio, fate una rassegna stampa.
Esatto.
Allora, che cosa ci raccontate di questa rassegna stampa? Che cosa avete selezionato?
La prima sarà della Voce di Reggio Emilia, il 20 aprile del 2017, che ci offre un articolo dal titolo Uniti nella legalità, indagine sull'andrangheta tra economia, società e cultura. Questo articolo annuncia il convegno promosso dalla Lega Coop venerdì prossimo, 28 aprile, presso il Centro Internazionale Malaguzzi a Reggio Emilia. Questo evento tratta il progetto che è nato dalla collaborazione tra la centrale cooperativa Libera e Istituto Cervi. Gli ospiti saranno il professor Nando Dalla Chiesa, presidente onorario di Libera, con la dottoressa Federica Cabras, membro del suo gruppo di lavoro. Il titolo dello studio è L'andrangheta a Reggio Emilia tra economia, società e cultura.
La Gazzetta di Parma, invece, nella data del 22 aprile del 2017, intitola Finalmente il busto di Dalla Chiesa, il quale è stato eretto nella piazzale della stazione di Parma. E come sottotitolo, invece, troviamo Il sindaco Pizzarotti. La cittadinanza ha bisogno di simboli e di persone da imitare, come il generale dei carabinieri vittima di un agguato mafioso. Infatti, quest'ultimo, il 3 settembre del 1982, assieme alla moglie e ad un agente di scorta, è morto a causa di un agguato mafioso. Oggi si trova sepolto al cimitero della Villetta. L'opera è stata realizzata dalla scultrice Giucci Ugolotti con il contributo dell'Unione Parmense, degli industriali e delle fondazioni Cari Parma e Monte Parma. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità militari e civili, oltre al figlio del generale Nando Dalla Chiesa. La Gazzetta di Modena.it, invece, nella giornata del 23 aprile del 2017, parla l'assessore della cultura, politiche giovanili e pari opportunità di Serra Mazzoni, Marzia Cipriano, che dice che negli ultimi anni si sono moltiplicati il numero dei ragazzi e dei bambini che partecipano alle iniziative. In particolare abbiamo lavorato e lavoreremo sempre di più anche nelle scuole, continua l'assessore, cercando di creare momenti di incontro fra generazioni per mantenere la memoria, per combattere stereotipi, discriminazioni ed educare alla legalità.
Mentre la Gazzetta di Reggio, in data 24 aprile 2017, intitola un articolo No fascismo e mafia, a Brescello parte la vera liberazione. Questo articolo parla di un corteo organizzato appunto nella giornata della liberazione, cioè ieri 25 aprile, che è nato tra le polemiche e risposta all'assenza del primo comune emiliano che è stato sciolto per mafia, cioè appunto quello di Brescello. Questo corteo è organizzato sugli ideali di mafia e antifascismo e l'idea è stata lanciata da...
Di antimafia, immagino.
Sì, giusto? Antimafia, esatto, e antifascismo. Esatto. L'idea è stata lanciata dall'ex consigliere comunale Paolo Monica, ma era inizialmente caduta nel vuoto ed è stata in seguito ripresa da partiti e associazioni di sinistra che hanno lanciato appunto un appello sui social per poter sfilare il 25 aprile a Brescello e questo corteo è stata chiamata Festa della Legalità. L'appello è stato sottoscritto in poche ore da più di 80 cittadini e dall'Associazione dei Cittadini Brescellesi di Scontinuità. Tra i firmatari ci sono anche personaggi di spicco della cultura antimafia, come lo scrittore Giulio Cavalli e il giornalista Gaetano Alessi. I promotori specificano che la manifestazione non vuole opporsi all'altra iniziativa Reggio in Provincia, e anzi molti di loro parteciperanno la mattina alle manifestazioni ufficiali, però sono però convinti della necessità di attualizzare il messaggio della resistenza e per questo hanno organizzato questa giornata di ricordo e di speranza.
Il Corriere Romagna, il 24 aprile 2017, ci offre un articolo intitolato «I danni economici della mafia, la regione gioca le sue carte». Per parola di Bonaccini, presidente della regione, e Mezzetti, assessore della legalità di Emilia Romagna, il sistema criminale ha deformato lo svolgersi del vivere civile e pregiudicato investimenti e attività produttive. Per Stefano Bonaccini, la mafia in Emilia-Romagna ha fatto danni non solo morali o d'immagine, ma che incidono direttamente sull'economia, con gravi distorsioni per il mercato e con il rischio concreto di disincentivare investimenti nazionali ed esteri in Emilia-Romagna, una regione che da sola vale il 9,1% del PIL nazionale. Inoltre, l'esistenza dell''ndrangheta in regione, secondo Mezzetti, implica l'instaurazione e consolidamento in settori della vita socio-economica dei metodi di intimidazione, di omertà e di sudditanza psicologica.
La Gazzetta di Reggio intitola il 25 aprile del 2017 archiviata l'indagine sulla De Miro. Cadono infatti le accuse dell'ex prefetto di Reggio Emilia per abuso d'ufficio, falso ideologico e calunnia. A deciderlo il GIP Ghini. De Miro infatti fu la prima a reggere a Reggio a colpire i mafiosi. Era settembre del 2014 quando Antonella De Miro salutava Reggio Emilia. Nel corso dei suoi 5 anni ha infatti firmato 40 interdittive antimafia nei confronti di ditte per il rischio di infiltrazioni. Mai prima di lei nella città questo strumento in mano ai prefetti era stato utilizzato in maniera tanto sistematica. 4 mesi dopo la sua partenza, nel gennaio 2015, scoppiò la maxi inchiesta Emilia.
Il Corriere di Romagna, in data 25 aprile 2017, intitola un articolo «Studenti al processo antimafia». La classe in questione, appunto la quinta E dell'Istituto Professionale di Cesena Comandini, che giovedì scorso ha vissuto un'esperienza indimenticabile nel segno della legalità, cioè si è recata al Tribunale di Reggio Emilia, accompagnata da 2 docenti, per presenziare ad un'udienza del processo Emilia, il più importante dibattimento sulla criminalità organizzata mai svolto in Emilia-Romagna, in corso da oltre un anno. Questa iniziativa rientra all'interno del progetto Legalità che da alcuni anni viene svolto al Comandini. L'udienza del processo Emilia ha dato loro la possibilità di ascoltare la testimonianza del presidente del consorzio Ricommerciamo di San Felice sul Panaro, costituitesi parte civile, e quella del maresciallo Emidio D'Agostino, che ha riferito i passaggi delle indagini utili a dare riscontro alla deposizione del pentito Giuseppe Giglio.
La Gazzetta di Modena, il 23 aprile, offre un articolo dal titolo «Femia si pente, l'andrangheta ora trema». Il boss che minacciò di ammazzare Giovanni Tizian ha deciso di raccontare tutti i suoi segreti ai magistrati dell'antimafia. Era il 16 febbraio, la stangata della sentenza Black Monkey che certificava l'associazione mafiosa nel business delle slot machine gestito da Nicola Rocco Femia doveva ancora arrivare, ma il boss aveva deciso di passare dalla parte dei buoni. Che cosa abbia spinto il padrino a mettersi a disposizione degli investigatori non è ancora chiaro. Le ipotesi sono tante. Il commento di Tizian è: ora dica tutto, dove sono i soldi veri e i nomi dei complici, anche insospettabili, che gli hanno permesso di costruire un impero.
Beh, grazie a Alessandro Lodi, ad Andrea Panciroli e a Stefano Pedretti per averci fatto questo quadro della settimana, insomma delle notizie riguardanti le mafie. Grazie ragazzi di essere stati
grazie
con noi.
Grazie a voi.
Un corpo irriconoscibile, abbandonato come un cane nelle campagne della Locride. L'interminabile, soffocante stagione dei sequestri di persona. E poi nella nostra carne, le fiamme che divorano il mobilificio di nonno Ciccio, l'omicidio di mio padre, e nessun colpevole. Perché continuare a vivere in una terra che ripagava il nostro amore incondizionato con tanta spietata ferocia? Andarsene via, ovunque, purché lontano da Bovalino, fuori da quei confini diventati così angusti, approdare in una città accogliente come Modena, nel tentativo di rimuovere, di dimenticare il passato, di trovare una normalità, nascondendo a tutti, persino a me stesso, la rabbia e la sofferenza. E così ho fatto per tanto tempo, fino a quando, ormai ventenne, ho chiesto in lacrime a mia madre di guidarmi nel doloroso esercizio della memoria.
Ho voluto sapere tutto di quella sera, del 23 ottobre 1989, di quei colpi di Lupara sparati contro la panda rossa di mio padre. Dopo, per me, è stato l'inizio di una nuova vita, senza più vergogna, senza più sentirmi addosso gli sguardi di commiserazione della gente, ma ricordare e raccontare sono atti troppo rivoluzionari, troppo scomodi per chi ha costruito il proprio impero sulla menzogna e sull'omertà. Intanto l'Andrangheta aveva viaggiato più veloce di noi ed era già lì, nell'Emilia, terra della resistenza, a conquistarsi sul campo il predominio della criminalità organizzata e pronta a zittire le mie inchieste giornalistiche.
Le voci che avete sentito sono di Carlotta Parisi e di Olga Zoto. Ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
A voi, insomma, un ringraziamento per averci raccontato così e dato di nuovo lettura, insomma, di un brano. Che cosa possiamo dire di questo brano, ragazzi?
Ma allora, noi ci siamo collegati con questa lettura.
Intanto è Federico che parla. Federico Gallina.
Non è mai finita, di Giovanni Tizian, che è stato pubblicato nel 2013 da Mondadori, perché in questi giorni è accaduto un fatto che merita attenzione a proposito del processo Black Monkey. Infatti il boss Nicola Rocco Femia ha deciso di passare dalla parte dei buoni e infatti ha fatto esplicitamente richiesta di parlare con i magistrati antimafia della DDA di Catanzaro riguardo gli affari dell'Andrangheta. Si legge infatti nell'articolo del 23 aprile della Gazzetta di Modena che tra Nicola Femia e la criminalità organizzata calabrese esistono diversi contatti. Uno di questi, secondo il GICO della Guardia di Finanza di Bologna, è Michele Bolognino, l'uomo che guidava, stando all'accusa, l'infiltrazione post-terremoto.
In ogni caso, però, il dubbio che rimane da risolvere è se Femia e gli esponenti del grande Aracri si conoscevano e se hanno fatto affari insieme. Questo però lo dovrà raccontare il nuovo pentito alla Procura Antimafia regionale. Ci si chiede ancora però perché Femia abbia deciso di collaborare con la giustizia. Tra le varie ipotesi spiccano quelle di incastrare boss più potenti oppure di proteggere la propria famiglia. Quella del pentimento è una buona notizia, dice Giovanni Tizian. Ora però dica tutto, davvero tutto, dove sono i soldi veri e i nomi dei complici insospettabili, quelli che gli hanno permesso di costruire l'impero del gioco legale e illegale.
E questa era la voce di Maria Chiara Carascoso, grazie, no, no, non era Maria Chiara, ma Esmeralda, Esmeralda Latifi, scusami Esmeralda, ho confuso diciamo due gruppi. No, io vi ringrazio ragazzi per aver sottolineato e voluto raccontare questa storia, perché le notizie che sono arrivate qualche giorno fa rispetto a questo pentimento sono davvero molto importanti. La sentenza Black Monkey condanna il boss Nicola Rocco Femia, l'ha condannato pesantemente a oltre 26 anni di reclusione, naturalmente in primo grado la sentenza, per, tra le altre cose, aver minacciato un giornalista. Dunque, come dire, è una sentenza importante, storica, perché dimostra da parte dei magistrati che chi minaccia l'informazione, beh, deve, può essere punito, non c'è più l'impunità su questo. Sappiamo quanti giornalisti, diciamo, ce ne sono tantissimi in Italia che vengono intimiditi e minacciati, ma ha anche una seconda valenza, come avete sottolineato voi. Questo inizio di collaborazione, così sembra, da parte di Nicola Rocco Femia fa tremare i polsi a molti, perché, come è emerso già dal processo e dalla sentenza Black Monkey, insomma, le relazioni con il mondo imprenditoriale, politico e professionale che appunto questa cosca intratteneva secondo la direzione distrettuale antimafia e secondo questa sentenza di primo grado del processo potrebbero essere davvero dirompenti. E allora io vi ringrazio ancora, sperando davvero di beccare i vostri nomi: Carlotta Parisi, Esmeralda Latifi, Olga Zotto e Federico Gallina. Ho detto bene?
Sì.
Grazie ragazzi di essere stati con noi.
Grazie.
Cali sulla traccia, non mi copro mica la faccia per dir quello che penso, perché non ho paura. A differenza di certi codardi là fuori che ti puntano alla tempia una pistola, e se non li ascolti finisce che muori. Cani che dovrebbero avere la museruola, che si fanno forza minacciando la gente, condannano il complice che si pente. Attaccano gli onesti senza distinzione, ma è anche colpa nostra, che contraddizione, perché anche noi facciamo la nostra parte. Invece di ribellarci ci mettiamo in disparte, abbiamo paura di dire la nostra opinione, non vogliamo accettare di avere ragione. Non mi adeguerò mai ad un regime mafioso, perché hanno un passato storico penoso, ma con i suoi tentacoli ci rende prede, anche se sembra che nessuno qui li vede. Vi rubano il lavoro, soldi e futuro, distruggono il sogno di uno stato puro, uno stato che ha il potere aspi e bugiarde, che ci usano come se fossimo delle barde. Io ne parlo e non mi pento, le mie parole come il vento gira nelle orecchie attente della gente che non si pente di gridare a testa alta ciò che pensa veramente, perché non sono omertoso, penso che sia scandaloso, chi non parla muore sempre, chi li copre è un deficiente. Io ne parlo e sono sicuro di sfondare questo muro che all'interno ha solo sabbia per sfogare la mia rabbia. Non mi vergogno di essere italiano, la verità mette in pericolo, chiedetelo a Saviano. Se dicessi che questa rima non l'ho copiata, sarebbe come dire che la mafia è solo al sud. Che cazzata! Scusate il francesismo, ma questa è la realtà. Passando lasciano tristezza e povertà e dei veri guai, questo è solo il solstizio. E parlo perché non temo di nessuno il giudizio. Chi non ha paura muore una volta sola, mostri con dogmi che neanche uno spartano. Ma amico mio, se questo ti consola, non morirai per mano di un essere umano. Vi rubano il lavoro, soldi e futuro, distruggono il sogno di uno stato puro, uno stato che ha il potere a spie bugiarde, ma non spegneranno mai la libertà che nel mio cuore arde. Che nel mio cuore arde. Che nel mio cuore arde.
Beh, è un pezzo bellissimo questo che ci hanno proposto Khalibu Sabun e Matteo Soffritti. Khalid, buongiorno, buongiorno a te.
Buongiorno.
Complimenti.
Grazie mille.
Per questo pezzo e naturalmente complimenti anche a Matteo.
Grazie.
E un pezzo che ha voluto raccontare che cosa, ragazzi?
Ha voluto raccontare l'oppressione che abbiamo tutti i giorni, sapendo che comunque dobbiamo combattere una battaglia di cui molti hanno in cui molti soldati tra i nostri hanno paura di mostrare la faccia.
Di mostrare la faccia, quindi il parlare, potere alla parola e potere alla musica in questo caso da parte vostra. Khalid Bou Sabun e Matteo Soffritti, grazie ragazzi. Mentre dall'altra parte del vetro abbiamo un altro gruppo di ospiti, sempre da questo istituto, che arrivano i ragazzi da 100. E chi abbiamo dall'altra parte? Presentatevi ragazzi.
Buongiorno, io sono Riccardo.
Buongiorno, io sono anch'io Riccardo. Okay. Mi chiamo Busi.
Okay. Io sono Chiara Carletti.
Chiara Carletti.
Io Chiara Quenze.
Chiara?
Sì.
Quindi
due Riccardi.
Due Riccardi e due Chiare. Molto bene. Allora, Riccardi e Chiare, con voi di cosa parliamo?
Parliamo degli articoli che sono usciti a partire da marzo sulla nuova Ferrara a proposito delle ecomafie.
Ci occupiamo di ecomafie perché a quanto pare insomma riguardano molto da vicino, l'abbiamo visto naturalmente con altre trasmissioni, con altri ragazzi come voi, riguardano da vicino anche la nostra regione, anche i nostri territori. Quando parliamo di Ferrara, e se voi venite da Cento, insomma riguarda proprio da vicino, vi riguarda proprio da vicino. Raccontatemi un po' quella la vicenda su cui avete incentrato la vostra attenzione.
Allora, a noi hanno interessato i vari articoli che sono usciti a partire dal mese di marzo sulla nuova Ferrara a proposito appunto delle ecomafie. Questi parlavano di un camorrista che si è pentito nel 1992 e che da tempo vive nel Ferrarese, a Vigarano Mainarda, dove nel settembre dello scorso anno, nei pressi di casa sua, venne trovata una bomba carta. Su questo fatto venne aperta un'inchiesta dalla procura per verificare se si trattasse di un avvertimento dell'ex pentito per il suo passato di collaboratore di giustizia. Infatti Perrella è colui
Lucio Perrella, no?
Sì.
È lui.
È colui che ha messo in luce i traffici illegali di rifiuti già all'inizio degli anni 90. Queste organizzazioni trasportavano i rifiuti nelle discariche non controllate dalle autorità, causando appunto l'inquinamento di aree come la Terra dei Fuochi, e questi vanno a contaminare le zone vicine.
Tutti i tipi di rifiuti che da Napoli si sono piantati a Brescia. Finito Brescia si è cominciato a Ferrara, è stato riempito fino all'osso. Aree verdi comunali riempite di rifiuti tossico-nocivi, e a dirlo ai microfoni della trasmissione Nemo è proprio Nunzio Perrella, oggi uscito dallo status di collaboratore di giustizia. Lo scorso ottobre ha incontrato proprio Ferrara, l'inviato del programma Rai, parlando per la prima volta anche di Ferrara, accompagnando il giornalista anche nelle zone in cui i rifiuti sono stati scaricati. Era ed è un grande business quello del traffico di rifiuti tossico-nocivi, e lui spiega che come me tutti i trafficanti che trasportavano lo facevano al nord, a me interessava a fine mese prendere i soldi, non mi importava dove li portavo, mi importava solo prendere i soldi. Dichiarazioni che potrebbero anche aprire nuovi scenari investigativi. Adesso vi facciamo ascoltare un breve brano della trasmissione Nemo.
La Terra dei Fuochi, territorio stretto tra le province di Napoli e Caserta. Qui gli interramenti di veleni dalle aziende del nord, i roghi di rifiuti tossici hanno generato un disastro ambientale che ha compromesso intere aree di questo territorio. I roghi continuano e di bonifiche completate neanche a parlarne.
Ci hanno lasciato queste discariche a cielo aperto per anni. Sappiamo che di notte continuano a sversare e non c'è controllo da parte delle autorità. La presenza dello Stato non c'è in questa terra dei fuochi, non c'è, assolutamente.
Gli interramenti di rifiuti sono iniziati a fine anni 80. Ogni anno in Italia scompare una montagna di pattume industriale risucchiata dalle rotte illegali. Lui è Nunzio Perrella, il boss che ha fatto entrare i casalesi nell'affare. Con la sua organizzazione ha smaltito milioni di tonnellate di rifiuti. Si pente nel 1992, per la prima volta rilascia un'intervista. Ha paura di essere ucciso perché lo Stato, dice, non gli ha fornito una nuova identità.
Ci sono tutti nomi e cognomi, non l'hanno toccato.
Quindi questi imprenditori che le affidavano i rifiuti, anche i rifiuti tossici, oggi sono ancora operativi?
100%, anzi 110%. Non si potevano guadagnare, siamo solo quelli da rifiuti, 100-150
milioni.
Però
al mese.
Sì. Lei disse una frase molto particolare, che è rimasta in
testa. Io dicessi in verità la munnezza errore, la politica era la munnezza tant'anni fa.
Che voleva dire?
Io ho detto, ma voi parlate voi la droga, l'omicidio, che state, quella, sempre il solito stronzato, no? Parlando di, caro, usa buscare le soldi, non si manca lei, sui rifiuti, perché i rifiuti non ci stanno, manca un verbale, cioè uno trasporta i rifiuti al nord e porta a basso, viene fermato, non succede niente, manca una murda. Quando andavo all'assessore io dicevo, buongiorno assessore, come preferisce lei che io lo saluto? Dicendo buongiorno assessore Ramunnez o buongiorno Munnez l'assessore.
Ragazzi, questo è un brano, no, della trasmissione, dove appunto il giornalista di Nemo intervista Nunzio Perrella, che appunto gli parla sia appunto degli sversamenti storici nella terra dei fuochi, no, quella, la terra, come dire, quella più conosciuta da questo punto di vista per il discorso ecomafia, gli interramenti, i fuochi, l'avvelenamento insomma di industriale e scientifico di un territorio, fino a dire insomma Perrella negli ultimi tempi, l'avete già detto voi, sottolineando che l'avete letto sulla Nuova Ferrara, fino ad arrivare anche alla questione che riguarda i nostri territori. Ecco, c'è anche questo aspetto, no, ragazzi?
Le sue dichiarazioni sono sotto la lente di ingrandimento dei magistrati e sostenute dal Movimento 5 Stelle. Occorre però ricordare la sua storia personale, quando da camorrista si pente nel 1992. Racconta le trame del grande traffico delle ecomafie sullo smaltimento di rifiuti tossici, questa volta gestito dalla camorra. Occorre rammentare anche e soprattutto che da tempo è uscito dal programma di protezione lo speciale status, anche economico, che lo Stato garantisce a chi collabora con la giustizia, ma negli ultimi anni è tornato ad essere un interlocutore degli investigatori che indagano sulle ecomafie. Da tempo vive nel Ferrarese, a Vigarano Mainarda, dove nel settembre dello scorso anno, nei pressi di casa sua, venne trovata una bomba carta. Sul fatto venne aperta un'inchiesta dalla procura cittadina per verificare se si trattasse di un avvertimento all'ex pentito per il suo passato di collaboratore della giustizia. Le sue parole non sono credute da tutti, tanto che hanno portato all'intervento del sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani, e del presidente della commissione bicamerale sul traffico illecito dei rifiuti, commissione ecomafie, Alessandro Bratti. Ecco le sue parole.
Nel settore dei rifiuti, per esempio urbani, l'andrangheta non c'è, mi dispiace, cosa devo dire? Bisogna dire per forza che c'è, no, non c'è, quindi questa è, diciamo...
Almeno fino a quello che si sa, fino ad oggi,
ma guardi,
che
troverei molto curioso che in vent'anni di studi approfonditi e di indagini fatte non sia mai emersa una situazione del genere, che oggi, a fronte delle dichiarazioni di questo qua, si scoprisse una cosa del genere. Poi tutto è possibile e, come ho detto, andremo avanti e verificheremo. Quello dell'inquinamento potrebbe benissimo essere... sicuramente va tenuto sotto controllo, mi pare che dalle nostre parti questo avvenga con una certa precisione, a differenza purtroppo di altre parti, ma se ci sono dei problemi, se questi cittadini conoscono attività specifiche in luoghi specifici, dimostrabili, hanno fotografie, documentazione, sono disposti a dire le cose, anche se il reato non esiste più, loro scrivono ufficialmente alla commissione, mi contattano e io sicuramente, o in un modo o nell'altro, vedremo di audirli, di sentirli, però su delle questioni specifiche.
Noi ci siamo limitati ad un lavoro giornalistico, per cui abbiamo riportato solo i fatti accaduti, e a trovare una risposta ci penseranno i magistrati. Sicuramente, comunque, sono fatti molto inquietanti.
Ragazzi, io vi ringrazio moltissimo, in particolare, allora ripeto i vostri nomi, due Chiare e due Riccardo, Chiara Querzè e Chiara Carletti, e poi Riccardo Campagni e Riccardo Busi. Grazie davvero di essere stati con noi, ragazzi.
Grazie, arrivederci.
Ciao.
In piena pistola, e se non li ascolti finisce che muori. Cani che dovrebbero avere la museruola, che si fanno forza minacciando la gente, condannano il complice che si pente, attaccano gli onesti senza distinzione, ma è anche colpa nostra, che contraddizione, perché anche noi facciamo la nostra parte, invece di ribellarci ci mettiamo in disparte, abbiamo paura di dire la nostra opinione, non vogliamo accettare di avere ragione.
E ora, mentre sentiamo sempre in sottofondo Khalid Boussaboun, nel pezzo scritto e realizzato insieme a Matteo Suffritti stamattina, dal titolo
Stato puro,
è Khalid che ci è venuto in soccorso. Ecco, abbiamo altri quattro giovanissimi visi, adesso sentiremo anche le voci. Ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
Di che parliamo velocemente, perché abbiamo 6 minuti a disposizione. Di un appuntamento, t'aiuto io, dai.
Di un appuntamento che ci sarà oggi alle ore 17.45 alla libreria Ubic, in via Irnerio 27 a
Irnerio,
Nerio a Bologna.
Weiran Gin è emozionatissimo stamattina. Vai, Weiran.
A Bologna. Pietro Orsatti, ci sarà Pietro Orsatti con Luigi Notario e Federico Lacchi.
Allora non dovete mancare, ci sono anch'io.
Che presenteranno il libro Il bandito della Guerra Fredda, di cui editore Imprimatur. Di quel libro che parla.
Di cosa racconta questo libro? Di cosa parla?
Degli archivi ritrovati, la ricostruzione storica di Salvatore Giuliano e di
Portella della Ginestra. Quest'anno ricorrono i 70 anni della strage di Portella della Ginestra. E allora l'appuntamento che diamo oggi alla libreria Ubi, che è qui in Via Ernerio, è quello proprio di venire ad ascoltare Orsatti, che ci racconterà appunto di questo fatto fondamentale della nostra Repubblica. Dice: una menzogna su cui è fondata la nostra Repubblica, un peccato originale, la prima delle grandi stragi che il nostro paese ha dovuto subire poi anche negli anni successivi. Volete raccontare a chi ci ascolta un po', dare un po' un'anticipazione attraverso così una pagina di questo libro, ragazzi, è vero?
Infatti adesso leggiamo un brano tratto dal capitolo Banditi o golpisti.
Ascoltiamolo.
Eroe popolare, esotica icona per molti italo-americani, fonte di ispirazione di vari film, innumerevoli libri, fumetti, novelle popolari appuntate, canzoni, poesie e perfino di un musical. Giuliano, a quasi 70 anni dalla morte, rimane uno dei personaggi siciliani più conosciuti nel mondo, che non ha mai visto affievolirsi il suo mito. Una leggenda lo era già quando era in vita, grazie anche ai numerosi servizi giornalistici montati appositamente per dare di lui un'immagine eroica e romantica del tutto falsa. E per sviare l'attenzione dell'opinione pubblica, non solo italiana, dalla reale natura fascista, mafiosa e criminale delle azioni di Turiddu Giuliano.
Il Robin Hood della Sicilia, così per anni e ancora oggi si cerca di ridipingerlo. Per smentire questa falsa immagine basterebbe saper contare. Vi ricordate il film I 100 passi, la scena in cui Peppino impastato chiede a suo fratello Giovanni se sa contare? Ecco, basterebbe contare. Un calcolo approssimativo sul numero di vittime della banda Giuliano solo in Sicilia ci suggerisce che queste ammonterebbero a 430. Se si calcola che complessivamente dal 1943 al 1950 il frutto delle attività di tutte le bande operanti in Sicilia non superò il numero complessivo di 150 vittime, è eloquente quanto fu pesante il contributo di sangue che Giuliano e i suoi compari diedero a uno dei capitoli più oscuri della storia italiana.
Scrive Umberto Santino, presidente del Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato, in un saggio sul banditismo in Sicilia del 2012. Nell'azione della banda si possono distinguere tre fasi. La prima fase può essere considerata come banditismo sociale. La seconda è dominata dal coinvolgimento con il movimento separatista e la formazione dell'EVIS, Esercito Volontari per l'Indipendenza della Sicilia. La terza, a fianco delle forze anticomuniste, è segnata dalla strage di Portella della Ginestra, ma ricerche recenti tendono a considerare la carriera di Giuliano e della sua banda fin dall'inizio legata a vicende politiche.
Tuttavia l'intera vicenda, come fa intendere senza approfondire Santino, è tutta politica fin dai mesi immediatamente successivi al primo omicidio, commesso da Giuliano nel settembre del 1943.
E ce lo risentiamo per concluderla questa trasmissione oggi, ce lo risentiamo questo brano, Stato Puro, Khalid Bou Sabun e Matteo Soffritti, ce l'hanno regalato stamattina a Libera Radio, ma gli ultimi ragazzi che hanno parlato, che hanno raccontato l'appuntamento di oggi pomeriggio, 17.45, dico bene ragazzi?
Sì.
Alla libreria Ubic, in via Irnerio numero 27, dico bene?
27,
così ci raccontava Jin Weiran, ma voglio anche ricordare gli altri tuoi compagni Weiran, sono William D'Innocenzo, Maria Chiara Carascoso e Alice Benatti. Ragazzi, ragazze, vi ringrazio moltissimo, buon rientro a 100, vi aspettiamo per una prossima volta qui in radio?
Sì,
si può rifare? Va bene, allora grazie ancora di essere stati con noi, buona giornata e buon anno scolastico che ormai insomma non manca molto alla fine.
Grazie
a voi. Beh, noi ci risentiamo presto, ci risentiamo questo sabato, una nuova trasmissione di Libera Radio, buon ascolto, buona continuazione con i nostri programmi, grazie dell'ascolto, ci risentiamo allora sabato, buona giornata.
Io ne parlo e non mi pento, le mie parole come il vento gira nelle orecchie attente della gente che non si pente di gridare a testa alta ciò che pensa veramente, perché non sono omertoso, penso che sia scandaloso. Chi non parla muore sempre, chi li copre è un deficiente. Io ne parlo e sono sicuro di sfondare questo muro che all'interno ha solo sabbia per sfogare la mia rabbia. Non mi vergogno di essere italiano, la verità mette in pericolo, chiedetelo a Saviano. Se dicessi che questa rima non l'ho copiata, sarebbe come dire che la mafia è solo al sud. Che cazzata! Scusate il francesismo, ma questa è la realtà. Passando lasciano tristezza e povertà e dei veri guai, questo è solo il solstizio. E parlo perché non temo di nessuno il giudizio. Chi non ha paura muore una volta sola. Mostri con dogmi che neanche uno spartano. Ma amico mio, se questo ti consola, non morirai per mano di un essere umano. Vi rubano il lavoro, soldi e futuro. Distruggono il sogno di uno stato puro. Uno stato che ha il potere a spie bugiarde, ma non spegneranno mai la libertà che nel mio cuore arde. Che nel mio cuore arde. Che nel mio cuore arde.